Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Rallegrati Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Bene. Allora, coraggio, andiamo avanti nel nostro cammino. E di un Dio parola e di un uomo, una donna che è chiamato a, che è ascolto, e dall'altra parte, come dire, siamo chiamati ad ascoltare. Cioè, perché da una parte noi siamo perché Dio ci ha pronunciato, ha detto il nostro nome, no? E dall'altra parte, quella è la vocazione di tutta la nostra vita, diventare ascolto, accogliere questa parola che ci è stata data come un seme, no? Che vuole fiorire. Tutta la nostra vita, nella tradizione monastica si dice la salvezza è diventare un grande orecchio, che non è bella come immagine, no? A vedere, ma il senso simbolico. E d'altra parte anche oggi vedevamo Salomone, no? Che chiedeva al Signore di avere un cuore ascoltante, cioè che significa appunto poter essere una persona capace di ascolto, che è quello di cui abbiamo bisogno per noi e per tutti, no? E soprattutto per coloro che hanno responsabilità, sono chiamati a prendersi cura di tanti. Allora, abbiamo visto la figura di Elia, avevo accennato ieri nell'omelia allo Shema, sul quale vorrei adesso dire qualcosa ancora di più sull'ascolto, e poi passiamo al Nuovo Testamento, vediamo già stasera. Intanto chi fa la prima lettura? Ecco, sono le tre. Allora, prima lettura del libro del Deuteronomio, capitolo 8, versetti 1-5. Deuteronomio, capitolo 8, versetti 1-5, grazie. Il Salmo poi è lo stesso. Allora, dicevamo qualcosa ancora sullo Shema Israele, no? Ascolta Israele, che accennavo, è un brano molto importante, Deuteronomio 6, dal versetto 1 al versetto 9, di per sé i versetti 1 fino al 3 sono più un'introduzione, e poi il versetto 4 c'è: ascolta Israele, il Signore è il nostro Dio, unico il Signore, tu amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e tutte le tue forze. Questi precetti che oggi ti do ti stiano fissi nel cuore, li ripeterai ai tuoi figli, ne parlerai quando ti troverai in casa tua, quando camminerai per via, quando ti coricherai e quando ti alzerai, te li legherai alla mano come un segno, ti saranno come un pentaglio tra gli occhi e li scriverai sugli stipiti della tua casa e sulle tue porte. E il credo. Per la tradizione ebraica, l'ebreo professa la sua fede attraverso questa preghiera. Noi abbiamo un credo più teologico, quello che professiamo, che viene dai grandi concili, e che va bene, cioè un altro tipo di formulazione. Questo è più esistenziale, cioè, no, in qualche modo, come dire, è quello che è vero anche per noi, cioè l'ebreo crede come prega. Cioè nel senso che lui prega o vuole pregare mettendosi in ascolto prima di tutto, perché sa che Dio chi è prima di tutto? Colui che gli parla. È interessante, no? Perché a volte noi andiamo lì e cominciamo a parlare noi, che va bene, il Signore ci ascolta, però a volte parliamo solo noi. E allora cominciare dicendo: Signore, io ho delle cose da dirti, no? E allo stesso tempo riconosco che anche tu hai delle cose da dirti, perché tu mi parli, no? È importante anche questo, no? Cioè, quindi professare la propria fede attraverso il modo in cui poi l'ebreo prega. E allora dicevamo, ascolta Israele, mi sono fermato ieri sera su questo e non ritorno. Israele è il popolo di Israele e Israele allo stesso tempo è una vocazione, dicevo ieri, no? Anche Paolo dirà nella lettera ai Romani, nella disputa che lui aveva con i giudeaizzanti, con coloro che volevano imporre ai pagani che venivano al cristianesimo, alla fede in Gesù, volevano imporre anche tutte le usanze ebraiche, fra cui la circoncisione. E vi ricordate che la grande disputa all'inizio fu proprio capire se si può essere cristiani in modo diverso. C'è chi viene dall'ebraismo continuare a fare la circoncisione, chi invece viene dal paganesimo, no, chi invece da un'altra tradizione. Cos'è essenziale? Che tra l'altro è la domanda anche di sempre, no? Cioè, che cosa è essenziale e cosa non lo è? E se possiamo essere discepoli di Gesù in modo diverso. E Paolo dirà nella lettera ai Romani, scagliandosi contro quelli che dicevano: no, tutti devono farsi circoncidere. E lui dice: i veri circoncisi non sono quelli che hanno circonciso il membro, ma quelli che hanno circonciso il cuore. Il cuore. La circoncisione era un segno di appartenenza, no? E allora, più che segni esterni, bisogna avere circonciso il cuore. Il cuore deve appartenere a Dio. Bello questo, no? Molto bello. E allora, ecco, no, questo è Israele. Che cosa deve ascoltare Israele? Che il Signore è il nostro Dio. Uno, qui c'è scritto unico, la traduzione è unico, letteralmente c'è uno, è il Signore. E vedete, in questa già prima formulazione si dice, come dire, la lotta che dice, vedevamo anche con Elia, tutto il profetismo, chi è il Dio del nostro cuore? Chi è il Dio del nostro cuore? Ed è una lotta che sappiamo che non la fanno solo quelli che stanno fuori dalla Chiesa, no? E che vediamo correre dietro ai miti del denaro, ai miti del potere, ai miti della, che noi critichiamo, no? Ma è una lotta che dobbiamo fare all'interno anche, perché sappiamo che anche noi non ne siamo esenti dalle seduzioni. Gli idoli ci seducono, gli idoli sono affascinanti, ci seducono il cuore. Allora dire uno è il Signore significa dire che tutte quelle altre cose che vogliono essere i nostri signori non lo sono, perché uno è il Signore. E vedete, poi in questa formulazione ci può essere anche un altro significato che a me piace condividere, perché vedete, uno è il Signore è uno, cioè il Signore non è doppio o triplo o quadruplo. Che cosa voglio dire? Che a volte noi sperimentiamo di incontrare, e a volte può capitare anche noi, di vivere delle divisioni, cioè di incontrare persone che hanno una parola e poi scopriamo che ne hanno un'altra, no? Che hanno una faccia, ma poi da dietro ce n'hanno un'altra. Allora, come si fa a vivere, no, con persone con le quali tu sai che non puoi affidarti a quello che dicono, perché loro nelle cose che dicono non ci stanno? È la doppiezza, no? E allora, invece dire che uno è il Signore significa dire che quello che lui ti dice è il suo cuore. Cioè Dio non è doppio, perché se ti dice una cosa è quello che lui è nella sua parola. Lui è nella sua parola. E quando arriveremo poi nei prossimi giorni a Gesù, e Allora, i Vangeli ci dicono tante volte, no, che tanta gente era attratta, poi c'erano anche quelli che se ne andavano, c'erano quelli che i suoi nemici, no? Tante volte erano i preti i suoi nemici, chissà perché. E allora, no, cioè, però tanta gente andava, la sua parola, anzi, succedeva spesso che la gente diceva, ma che parola autorevole, no? Che forza ha questa parola, no? Perché loro tante volte erano abituati a parole che di autorevolezza, di forza. E allora uno dice, come mai? E uno dice, vabbè, perché era Gesù. Era Gesù, era figlio di Dio. Sì, è vero, però dobbiamo cercare anche delle spiegazioni anche umane, no? E vedete, se a volte incontriamo persone la cui parola ci tocca, e perché a volte queste persone, come dire, tentano di vivere quello che dicono. Tentano di vivere quello che dicono. Come dire, nessuno di noi è esente dalla menzogna, dalla doppiezza, ma ci sono persone che più lottano, no? E che sono più vere. Allora la loro parola... E allora se questo lo sperimentiamo nelle persone, quanto di più doveva essere Gesù? Perché Gesù viveva pienamente quello che diceva. Era pienamente nella parola che diceva. Lui era la parola. Allora vedete, in quanto a dire Dio è uno, quello che ti dice è il suo cuore. Non c'è frattura, non c'è doppiezza, non c'è falsità, non c'è tradimento. Lo vediamo nel mondo dei nostri politici, no? Che uno dice, ma sono credibili? Sono credibili. Quando dicono delle cose, poi vedi la loro vita personale. Vabbè, lasciamo stare, sappiamo. E poi dopo dice... Tu amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutte le tue forze. Una parola forte questa, no? Tu amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima. Allora, attenzione, qui si potrebbe obiettare. L'amore è al comando? Uno dice, no, non è che io posso amare al comando, no? Cioè, però, sì, se da una parte è vero che l'amore ha una dimensione di sentimento, che non... come dire, non governiamo noi, però l'amore anche ha una dimensione di volontà, cioè nel senso che se ai genitori, che e tanti ne conoscete, no? Chiediamo quando avevano i bambini piccoli di qualche mese, eccetera, e che non li facevano dormire la notte e la mattina dovevano andare a lavorare, e loro stavano lì tentando inutilmente di cercare di farli dormire e questi piangevano, se noi chiedevamo a loro, in quel momento, tu cosa sentivi verso tuo figlio? Probabilmente qualcuno ci dirà, guarda, vedi quella finestra? Io in questo momento, volentieri, l'avrei lanciato. Però dato che li voglio bene, non l'ho fatto. No, per cui l'amore è anche decisione, è anche scelta, è anche volontà, no? E vedete, qui c'è il linguaggio dell'alleanza, naturalmente, no? Quel Signore che ti ha amato, che ti ha liberato gratuitamente, che ti invita ad amarlo con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutte le tue forze. E qui ci viene subito un'obiezione, di dire, Signore, tutto? Ma proprio tutto? Facciamo così, 80% a te e 20% a me, 90 e 10, 95 e la chiudiamo qui, lasciami qualcosa, no? Cioè, perché con tutto, cioè, Signore, ma lasciami qualcosa a me, no? Vedete, questo pensiero che può nascere nel nostro cuore è una tentazione, nasce, ma non è da ascoltare, perché non è il Dio esoso, o cioè il Dio avido, che più che esoso è sbagliato, no? Avido, che vuole tutto per lui, no? Tutto mio, tutto mio. No, 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 no. Dio vuole tutto. tutto non per lui, ma per noi. Perché? Perché quello che rimarrà fuori dall'amore è destinato alla morte. Sarà preda della morte. Allora Dio vuole che tutto di noi sia coinvolto nell'amore, non per lui, ma perché se non entriamo totalmente nell'amore, parte di noi morirà. Solo quello che è nell'amore risuscita. Solo quello che è nell'amore risuscita. E allora vedete, no? Con tutto il cuore. E quindi il cuore, abbiamo detto che è la nostra coscienza ed è anche la nostra, dove siamo più veri, con tutta la nostra persona. Tra l'altro, gli ebrei sapevano benissimo che nel nostro cuore c'è l'istinto di vita e l'istinto di morte, l'istinto buono e l'istinto cattivo. Noi potremmo dire i pensieri che vengono suscitati dallo Spirito Santo e le tentazioni, no, e anche i pensieri cattivi. Bene, coinvolgi tutto. Coinvolgi. E vedete, questo è anche profondamente vero, perché se noi non riusciremo a coinvolgere anche i nostri peccati, e attenzione, anche i nostri peccati che non riusciamo a superare e che forse non riusciremo mai a superare. Sappiamo che noi ci sono delle cose che per grazia di Dio abbiamo superato e altre che rimangono sempre quelle, no? Le persone che cosa facevano quando c'erano più preti, no? Perché poi a un certo punto, dato che si vergognavano di dire sempre le stesse cose, cambiavano prete ogni tanto, no? Perché c'erano sempre le stesse cose da dire, no? E oggi i preti sono pochi, quindi è più difficile, però ci sono delle cose che rimangono sempre quelle e probabilmente rimarranno sempre quelle fino alla fine della nostra vita. Però come coinvolgere anche queste con l'amore del Signore? Con l'amore del Signore. Magari non riusciremo a superarle, però magari ci ricorderanno che anche noi viviamo di misericordia di Dio, come il mio fratello o la mia sorella che giudico. Così come, no, queste persone che vedo attorno e che mi danno fastidio e che continuano a vivere per misericordia di Dio, così. Allora, con tutto il cuore, con tutta l'anima, l'anima sarebbe con tutta la vita, con i nostri pensieri, con tutto il nostro sforzo vitale di ogni giorno, e con tutte le forze. E qui la traduzione, l'interpretazione ebraica è sempre stata unanime. Tutte le forze significa con tutti i tuoi soldi, con tutti i tuoi beni. Perché vedete, quando le cose arrivano al portafoglio diventano serie. E allora, come coinvolgere quello su cui tante volte poggiamo, noi possediamo di meno, la vita religiosa in qualche modo ci custodisce, anche se, come abbiamo visto, purtroppo anche da gesuiti o ex gesuiti, importanti, che hanno messo da parte le nostre vergogne, sono i nostri peccati, no? E quindi non è detto che uno sia religioso e non possa diventare ricco, e allora, come dire, anche qui lo Shema chiede che tutto, anche i tuoi beni, possano essere coinvolti nell'amore del Signore. E poi questi precetti, potremmo tradurre anche queste parole che oggi io ti do, ti stiano fissi nel cuore, cioè custodiscili nel cuore. Vedete, noi nel cuore portiamo le cose e le parole, le persone, gli affetti a cui più teniamo, no? Le custodiamo nel cuore. Quando vogliamo dire a una persona che gli vogliamo bene, che diciamo, guarda, ti porto sempre nel mio cuore. E allora queste parole, che sono parole per la tua vita, custodiscile come qualcosa di prezioso, ti siano fissi dentro nel tuo cuore, no? E anzi, te li ripeterai ai tuoi figli, ne parlerai quando ti troverai in casa tua, quando camminerai per via, quando ti coricherai e quando ti alzerai. Vedete, questo ripeterai ai tuoi figli, ma in particolare poi quando ti troverai in casa tua, quando camminerai per via, quando ti coricherai e quando ti alzerai. Vedete, no? Coricarti, alzarti, coricarti, alzarti. Sono quello che, diciamo, la nostra giornata è segnata, no? Alzarti del mattino, coricarti della sera. E allora dire questi due estremi vuol dire tutto, quando sarai in casa e quando sarai per via. Allora, come vedete, come dire, sempre, in ogni spazio, in ogni tempo, li ripeterai. Quando dice sempre, sembra quasi quelle persone che parlano sempre delle stesse cose, no? Cioè, che a volte hanno dei problemi, no? Però vedete, non è questo naturalmente. La cosa è che ciascuno poi parla sempre di quello che porta nel cuore. Cioè, nel senso che se una persona porta nel cuore pensieri di tristezza, pensieri di rabbia, qualunque discorso farete con questa persona uscirà sempre dicendo sì, però tutto uno schifo. Sì, però tutto. Perché? Perché dato che porta questo nel cuore, colora ogni discorso di quello che porta nel cuore. Se tu porti queste parole di vita, allora queste daranno luce a ogni tuo discorso. E poi te li legherai alla mano come un segno, ti saranno come un pendaglio tra gli occhi e li scriverai sugli stipiti della tua casa e sulle tue porte. Attenzione, queste ultime parole fanno riferimento a quello che gli ebrei osservanti fanno, cioè gli ebrei ortodossi quando vanno a pregare hanno queste cinture con dentro qui una scatolina e allora questi siano fissi nel cuore, quindi la mettono qui perché è vicino al cuore, dove c'è lo Shema. Quindi ti siano fissi, legherai la mano come un segno, ti saranno come un pendaglio tra gli occhi, mettono un'altra cintura qui con lo Shema. Allora, qui la mano per il cuore, qui per gli occhi, perché un pendaglio tra gli occhi? Perché vedete, cioè dagli occhi parte il desiderio. Andiamo a fare shopping, guardiamo le vetrine, piace. Allora dagli occhi parte il desiderio, cioè come dire, questa parola sia tra i tuoi desideri, per aiutarti a comprendere quali desideri far andare avanti e quali desideri porre un limite. Perché noi abbiamo tanti desideri, ma ci sono desideri che sono per la vita e desideri che sono invece per il conflitto, no? Non desiderare la roba degli altri, non desiderare la donna o l'uomo degli altri. Vedi, qual è il problema? Non è l'uomo o la donna, ma è che quella donna, quell'uomo è già in un'altra relazione. E tu andando a desiderare andrai in conflitto col tuo fratello o con la tua sorella. Quindi a questo desiderio che c'hai, mettilo lì. Quindi questa parola ti dia luce su quale desiderio dar vita, cioè lasciarlo andare, e il quale invece bloccarlo. E ultimo, e li scriverai sugli stipiti della tua casa e sulle tue porte. Quando vi capita di, non so se ti è capitato di andare in Terra Santa, oppure magari vedere un film sugli ambienti ebraici o dei documentari, potrà capitare di vedere che sulle porte, normalmente sullo stipite destro c'è una piccola scatoletta che poi è disegnata, ci sono dei nomi di Dio ed è fa riferimento proprio qui. Dentro questa scatoletta ci dovrebbe essere lo Shema, lo Shema Israel. E che significato ha quella scatoletta messa sullo stipite destro della porta? Vedete, le porte, come queste che abbiamo qui sulla destra, dividono ambienti. E in particolare la porta delle nostre stanze divide due ambienti ben distinti. Cioè, quando noi siamo nella nostra stanza da soli, siamo nella nostra intimità, non nello spazio privato. Quando usciamo dalla stanza e attraversiamo quella porta, siamo nell'ambiente pubblico, no? Allora, quella scatoletta con la parola di Dio messa lì ti aiuti a ricordare che per quanto possibile, pienamente lo saremo nel Regno dei Cieli, quello che sei nel privato corrisponda a quello che sei nel pubblico, per essere sempre più uno come uno e il Signore. Non so se mi sono spiegato. Molto bello questo esempio, no? Cioè, passando quella porta, e di per sé gli ebrei osservanti, quando passano, perché queste scatolette sono messe anche nelle porte della città, quindi a volte loro passano e la baciano, e baciano, no? Però il significato dovrebbe essere proprio quello, cioè passando quella porta, e soprattutto la porta della tua stanza con la porta, no? E dire, ecco, per quanto possibile, quello che tu sei pubblicamente corrisponda a quello che sei nel tuo segreto, nella tua intimità, per essere uno sempre più come uno e il Signore. Vedete che è bello questo, no? Cioè, mi sembra, cioè, a me non mi piace, molto ricco, questo brano della, ed è valido anche per noi, tra l'altro lo custodiamo, anche questa è parola di Dio. Ora, semplicemente, almeno accenniamo, passiamo a, sempre del tema dell'ascolto, del Dio parola e del Dio ascolto, a una figura femminile che a tutti noi è molto cara, cioè a Maria, per cui possiamo prendere il brano dell'Annunciazione che conosciamo e abbiamo pregato tante volte e riproviamo di nuovo a pregare, no? Sapendo che poi la parola di Dio è infinita, perché? Perché c'è lo Spirito Santo che sempre continua a parlarci, no? E anche perché poi noi nel tempo cambiamo, ci sono altre cose, il Signore ci accompagna e continua, no? E allora il racconto lucano nel capitolo 1 del versetto 26 dice che al sesto mese l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazareth a una vergine promessa sposa di un uomo della casa di Davide di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Allora, vedete, no? Cioè, è interessante poi la scrittura, un po' come i profeti. Nei profeti molte volte si dice al tempo del re Giosia, no, di suo figlio il re, eccetera, eccetera, no? La parola di Dio venne su Geremia, per esempio, no? Anche qui Luca, tra l'altro Luca all'inizio del Vangelo dice al tempo di Erode, re della Giudea, vi era un sacerdote, eccetera, eccetera, e l'angelo Gabriele andò da Zaccaria. Cioè, come dire, è interessante questi riferimenti perché Dio ci parla nella nostra storia. Dio ci parla nella nostra storia. No, potremmo dire oggi, nel 2023, al tempo in cui in Italia governa la Meloni, e in Europa, no, negli Stati Uniti, nel Russia, quel povero lui di Putin, eccetera, eccetera, no, eccetera, eccetera. La parola di Dio venne su. E Dio ci parla nella nostra storia. E anche lì il tempo di Erode, quanto ne ha combinato. No. Cioè, ecco, anche questo vuol dire anche un po', senza un po', come dire, la fedeltà di Dio. Che nelle nostre storie, che sono storie di potere, di violenza, e lo stiamo vedendo drammaticamente in maniera aperta in questi tempi, no? E Dio continua a parlarci. Dio non si abbandona. Per cui tutti quei profeti di sventura che dicono Dio ormai ci ha abbandonati, Dio ormai, questi non leggono la scrittura, non leggono la parola di Dio. Perché la parola di Dio testimonia una fedeltà dell'amore di Dio che non è legata a se ci comportiamo bene e allora Lui ci fa. No, no, è legata al fatto che Lui ci ama. Che Lui ci ama. E il suo amore è fedele. Allora è molto bello, no, che in questo sesto mese l'angelo Gabriele, l'annunciatore, colui che porta la parola di Dio, viene inviato in una città della Galilea chiamata Nazareth, una vergine promessa sposa di un uomo della casa di Davide. E ecco, no, per noi Nazareth è Nazareth, e quando sentiamo Nazareth naturalmente si muove tante cose dentro di noi, no? Non soltanto il ricordo della oggi della città, nel senso che oggi Nazareth ha 70-80 mila abitanti, e quindi una città anche abbastanza grossa, e al tempo di Gesù gli storici ci dicono 400-600 persone, un villaggetto. Per cui tanto piccolo e insignificante che nell'Antico Testamento non è mai citato. Noi non troviamo, no, il villaggio di Nazareth nei racconti dell'Antico Testamento. Per cui se Maria non fosse stata lì, noi non avremmo mai sentito parlare di Nazareth, sarebbe rimasta una cosa, no? E quindi in più poi ha una giovinetta, una vergine, promessa sposa di un uomo della casa di Davide, di nome Giuseppe. Una ragazzina probabilmente sui 12 anni. Il Talmud dice che l'età giusta per un ragazzo per il matrimonio è 18 anni, per una ragazza sui 12 anni. Quindi Maria era una ragazzina. In un villaggio sperduto. E come sappiamo, appunto qui c'è anche tutto un confronto che dobbiamo tenere conto, no? Cioè nel senso che Luca il Vangelo non lo comincia a Nazareth, Luca il Vangelo lo comincia a Gerusalemme, nel Tempio, con gli uomini. Gli uomini, cioè il Tempio era simbolo anche, cioè gestito dagli uomini. Voi sapete che il Tempio era una specie di scatole cinesi, cioè no, una scatola dentro l'altra, in che senso? Un recinto dentro un altro. C'era il primo grande recinto, il muro, poi all'interno c'era un recinto che bloccava chi non era ebreo, il cortile dei gentili. Chi non era ebreo, c'era un muro con delle porte che loro non potevano superare, e c'era, quindi entravano in un altro spazio dove dentro c'era un altro recinto, e chi non poteva entrare in quell'altro recinto dove solo gli ebrei, no? Nel primo fuori i pagani, nel secondo potevano entrare tutti gli ebrei, nel terzo chi non poteva entrare tra gli ebrei, scusate, chi vale di meno? Le donne, per la cultura maschilista, no? E le donne si fermavano lì, e quindi c'era un altro recinto dove potevano entrare solo gli uomini ebrei, e poi c'era ancora un altro recinto, e in quest'altro recinto, fra gli uomini ebrei, chi non poteva entrare? Fra gli uomini, no, nell'ambito religioso ci sono degli uomini come nella nostra chiesa, ci sono dei don no? Ci sono dei monsignori, no? Eccellenza, monsignori, monsignori, e ci sono signori niente. Per cui in quest'altro recinto non potevano entrare i laici. E infatti Gesù non è mai entrato. Perché Gesù non era un prete. Ebraicamente Gesù non era un prete. Gesù era un laico. Perché Gesù non apparteneva alla tribù di Levi, ma apparteneva alla tribù di Giuda. Quindi Gesù nel recinto dei sacerdoti non è mai entrato. E all'interno, perché voi vedete tutti uomini, e poi c'era l'ultimo, il santo dei santi, dove entrava solo il sommo sacerdote, una volta l'anno. Vedete tutto il potere. E quindi l'inizio del Vangelo di Luca è il Signore che invia il suo angelo a parlare a un prete. Bravo, giusto, Zaccaria. E con sua moglie Elisabetta, avanti negli anni, persone oneste, generose, che però quando l'angelo dice a Zaccaria avrai un figlio, e loro erano sterili, no? Zaccaria non ci crede. Cioè una persona brava, onesta, non un delinquente, cioè, però uno che ha perso la speranza. E vedete, dall'altra parte, no? Nazareth, una ragazzina, eccetera, no? Come dire, c'è sempre il mistero qui dei piccoli che sono più pronti ad accogliere il mistero di Dio. Paolo lo dirà, no? I potenti di questa terra non possono accogliere il mistero di Dio, perché i potenti, come dire, fidano su loro stessi. Sono loro già Dio, no? Si pensano già loro Dio. Chi non conta niente, chi viene scartato, no? In qualche modo ci viene detto che ha la possibilità di più di poter accogliere. E allora questo angelo che entrando da lei dice rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te. Vedete, le parla. E la sua parola è invito alla gioia. Per quello io ogni tanto quando vi invito a pregare l'Ave Maria comincio dicendo rallegrati Maria, no? Perché è così. Cioè, vi ricordate la vecchia traduzione italiana, quella che abbiamo avuto fino al 2008, diceva ti saluto o piena di grazia, che era una traduzione molto povera del termine greco, che invece è stato poi tradotto meglio rallegrati, perché ti saluto piena di grazia, che ci fa pensare? A me fa pensare che gli angeli nel collegio del paradiso dove vengono formati, il professore gli ha sempre detto mi raccomando salutate, per cui quando entrate in casa dalle persone dite buongiorno, dovete essere educati, sono stupidaggini quelle che sto dicendo, però per dire ti saluto bene, ma che significa? Da cui con tutto il rispetto, ave, no? Con tutto il rispetto. E invece qui il termine è rallegrati, che è quello che Dio inviava attraverso i suoi profeti agli esuli di Babilonia. Cioè a persone che vogliono gioire dopo aver perso tutto, dopo aver perso le loro case, le loro terre, i loro familiari, la loro città, il loro tempio, e che magari dicevano ma perché non sono morto anch'io, piuttosto che essere, no? E allora il Signore attraverso i profeti mandava a dire ci sarà ancora possibilità di rallegrarsi. Cioè questa morte che ti è caduta addosso non sarà l'ultima parola sulla tua vita. Perché? Perché io sono con te. Perché sei stata amata. Vedete qui è Maria, in Maria c'è tutto il popolo di Israele e in lei c'è tutta l'umanità. E io amo le icone orientali e in particolare ce ne sono alcune che mi stanno anche più a cuore, la Vergine della Tenerezza, che probabilmente avete visto tante volte, la Vergine di Vladimir, dove c'è Maria e il bambino, no? C'è questa bellissima icona, non sappiamo di chi è un'icona bizantina che poi è stata donata nel 1200 alla Russia ed è una delle icone, no, più grandi. Ora, se guardate il pittore, l'iconografo, ha avuto il dono di riuscire, guardate quel volto, gli occhi di Maria, che sono velati da una tristezza. E la Vergine della Tenerezza non è perché lei fa tenerezza al bambino, no, è il contrario. Cioè, è perché Maria è velata dalla tristezza, perché Maria porta con sé tutti i nostri dolori, tutte le nostre sofferenze. Ed è il bambino che le fa tenerezza, cioè che fa tenerezza alla madre, che la ricolma della tenerezza di Dio, come per dire, così come Maria, non tutti noi, nei nostri dolori, nelle nostre, possiamo sperimentare la tenerezza e la misericordia di Dio per noi. Allora è molto bello, perché la prima parola che l'angelo rivolge è quella parola che i profeti dicevano agli esuli, no? Rallegrati, perché sei stata amata in maniera sovrabbondante, piena di grazia, di amore, no? Perché il Signore è con te. E a quelle parole fu molto turbata e si domandava che senso avesse un tale saluto. L'angelo gli disse: non temere, concepirai un figlio, eccetera, eccetera, lo chiamerà Gesù. Allora Maria disse all'angelo: come avverrà questo? Vedete, prima si domandava, poi la domanda diventa esplicita. Interessante, Maria è una che domanda, che fa domande. In certi ambienti chi fa domande non è bene accolto, no? Perché sapete, certi preferiscono avere gente che non fa domande, che non fa questioni, che non questiona. La gente che esegue, no? La perfetta obbedienza. Nessuna domanda, perfetta obbedienza. Che non è quella la vera obbedienza evangelica, quella è quella che il potere ha voluto, perché tante volte... Perché tra l'altro Gesù con i suoi discepoli parlava, discuteva, cioè non è che Gesù, no? Gesù non voleva degli esecutori, voleva delle persone libere che lo seguissero, persone pensanti. Invece noi vorremmo degli esecutori, no? E Maria invece domanda, prima si domandava dentro, no? Poi la tira fuori la domanda. Interessante. E se da una parte questa ragazzina ci potrebbe sembrare impertinente, perché l'angelo Gabriele le sta parlando e lei si mette a questionare, l'altra cosa ancora più straordinaria è che l'angelo Gabriele ci sta. Cioè Dio ci sta a dialogare con i piccoli che lo questionano, che hanno il coraggio di dire: ma com'è verrà? Cioè, com'è sarà? Che senso ha queste cose che sto sentendo? Vedete, Dio non è che dice: ma dai, sciocchina, no, si mette a dialogare con i piccoli, che mettono in questione Dio, che domandano a Dio. E allora, ecco, queste parole così dense, no? Poi se per grazia di Dio entreremo nel regno e incontreremo Maria, gli domanderemo che cosa Maria ha compreso di tutto questo discorso teologico che l'angelo le ha fatto, no? Perché dice appunto: tuo figlio, forse una cosa ha capito, che avrà un figlio, questo sì, ma che poi sarà grande, sarà chiamato figlio dell'Altissimo, e poi eccetera, o lo spirito, la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra, eccetera, eccetera, no? Cose che naturalmente hanno tante risonanze nell'Antico Testamento e che Maria avrà probabilmente compreso, no? Poi nel corso del suo cammino, eccetera, eccetera. E allora che sarà madre? Interessante, no? Quindi una parola certamente per Maria in maniera unica, irripetibile, però se noi lo leggiamo, e anche perché nell'esperienza di Maria si dice qualcosa che Dio vuole realizzare anche in ciascuno di noi, cioè continuare a farci persone feconde, capaci di dare vita, feconde, persone capaci di dare vita, cioè ciascuno di noi, al di là se poi abbiamo avuto, come per noi, no? Penso per la maggioranza di noi, non abbiamo avuto dei figli nella carne, però si tratta di essere padri e madri. E anche per chi ha avuto dei figli nella carne, è come continuare a essere padri e madri, perché no? A me piace sempre ricordare quella cosa che mi porto nel cuore, che quando sono a Gerusalemme, ripeto, quando siamo sul Monte degli Ulivi, lì dal Monte degli Ulivi si vede la valle di Josafat, no? E poi lì c'è il monte del... adesso ci sono le moschee, ma lì c'era il Tempio. Allora, quella è la valle di Josafat, e come sappiamo, nella valle di Josafat ci sarà il giudizio universale. Noi nella valle di Josafat ci ritroveremo tutti, per cui se non ci troviamo più in questa vita, non preoccupiamoci. All'ultimo giorno, nella valle di Josafat, ci ritroveremo tutti. E allora, nella valle di Josafat, quando ci sarà il giudizio finale, e tutto sarà chiaro, tutto sarà nella luce, ciascuno di noi saprà, alla fine, quanti figli ha avuto. Perché potrà accadere che uomini e donne che hanno messo al mondo figli come conigli, ma senza amarli nessuno, in maniera irresponsabile, non avranno nessun figlio. E uomini e donne che, per scelta, come noi, o perché la vita è andata così, ma hanno amato, saranno padri e madri di tanti. Allora io non ho figli nella carne, per cui come voi, penso che sia la maggioranza di voi, come penso sia bello poter così cogliere questa parola di dire una vita, una parola di Dio che ci feconda e ci permette di dar vita. La parola di Dio, l'abbiamo visto anche con Elia, no? Che dà vita, ed Elia gli ha detto: prendi, mangia, io ti porto in un posto dove mangi e vivi, perché io sono il Signore della vita. La vita. Ed essere persone che generano vita. Questo sarebbe anche un criterio per, penso, per tanti nostri discernimenti sulle nostre opere, no? Ma quali sono le opere dove c'è vita? Che da vita, no? Che tante volte non sono neanche quelle più grosse, chi lo sa. E ultimo, e concludo con Maria, come sappiamo, accoglierà, si affiderà, si consegnerà, avvenga per me secondo la tua parola. Accoglierà quella parola e sarà accolta da quella parola. E l'ultima cosa che mi piace dire è che una biblista che poi ho conosciuto e anche personalmente, ed è una persona che apprezzo molto, eccetera, e commentando questo brano dice a un certo punto una cosa sulla quale io, pensando, ho detto: ma no, non sono d'accordo. Cioè, nel senso che lei dice, l'angelo, dicendo a Maria quello che sarà del figlio, ha nascosto la parte, no, perché non si parla di croce, non si parla di sofferenza, non si parla di morte. E allora, come dire, cuore di mamma, no? Cioè, non ha voluto, povera Maria, no? Cioè, allora io dentro di me mi sono detto, no, io non la vedo così. Perché io non vedo il fatto che, come dire, Dio ha mandato il figlio sapendo che sarebbe andata così. Dio ha mandato il figlio mettendo in conto che poteva andare così, ma non sapendo, Nel senso che Alberto Mello, nella comunità di Bose, un grande biblista, lui dice, lui ha studiato soprattutto i profeti, e lui dice che in tutte le parole dei profeti che il Signore manda a dire a Israele e a Giuda, la parola più importante che il Signore dice ai profeti di andare a dire è forse. Cioè della serie che il Signore dice al profeta, va, parla al mio popolo, forse ti ascolteranno. Forse ti ascolteranno. Vedete, perché il Signore, come dire, lui spera che potremo ascoltare. Ma non è scontato che ascoltiamo. Perché? Perché il Signore ci lascia liberi. Perché l'amore va con la libertà, no? E allora, vedete, per cui quel canto Madre io vorrei, ti dice, io vorrei tanto sapere da te, Maria, se quando era bambino tu gli hai spiegato che cosa sarebbe successo di lui. Poveretto Gesù, no? Cioè, immagino Maria che al bambinello dice: vedi la tua manina? Beh, qui ti metteranno un chiodo, poverino. Vedi qui nel costato? Beh, qui ti arriverà un colpo di lancia. Cioè, io, poveretto, sto bambino è da psicologo, da psichiatra, cioè, poverino, no? Se la madre. E io non credo che Maria diceva così a Gesù. E piuttosto dire, no? Cioè, anche qui, il Signore spera, mette in conto. Lo sa, ma come dire, è Dio che spera. Vedete, lui continua a sperare che noi accogliamo la sua parola. Lui continua a sperare. Continua a parlarci con speranza. E anche se noi a volte possiamo perdere la speranza verso noi stessi, verso gli altri, lui nei nostri confronti non smetterà mai di sperare che potremo accogliere il suo amore e la sua parola. Bene, allora buon lavoro, buona preghiera. Io tra 10 minuti sono poi qui.